Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
No, io sono tuo padre.
Il sempre efficiente lanciafiamme.
Il mio preferito.
Benvenuto sulla Terra.
Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.
E buonasera a tutte e a tutti, ben ritrovati e ben ritrovate nella nuova puntata alle porte di Tannhäuser. Come si dice, meglio tardi che mai.
Sì, mega ritardo, è colpa dei treni. I treni mega ritardi anche loro, peggio dei nostri. Quindi alla fine abbiamo ritardato tutte. E non è colpa nostra, però ci scusiamo anche perché tra l'altro avrete notato, e se non l'avrete notato, notatelo, che è giù archive.org, quindi in realtà o ci ascoltate in diretta oppure è un po' difficile ascoltarci effettivamente perché Radio Wombat appoggia i propri file, il proprio archivio su archive.org, che purtroppo adesso è stato bucato, insomma ha avuto subito un pesante attacco e quindi niente, c'hai i server un po' morti, ma li sta ritirando su. Però per ora insomma siamo un po' così. Se notate che sul sito non funziona niente, sapete il perché.
Il motivo è quello: Archive è in America e è una no profit, è una parastatale, no?
È una no profit, se non sbaglio, anche un progetto poi in realtà quantomeno affiliato alla Public Library del Congresso americano,
esatto.
Quindi in realtà
è per quello dicevo parastatale.
Sì, credo abbia finanziamenti. Insomma, è un progettone molto interessante, però in realtà ora detta così sembra che so così un po' troppo, però in realtà è molto molto interessante, una miniera di informazioni, anche perché ospita tutto materiale non protetto da copyright, rilasciato con licenze libere, public
creative commons,
domain, esatto, e quindi insomma a noi ci fa anche piacere di appoggiare le cose lì e contribuire a questa immensa biblioteca che è Archive.
Assolutamente, è un peccato, speriamo che risolvano il prima possibile, e sicuramente in quella gigantesca biblioteca ci sarà di tutto e di più, e parleranno sicuramente anche di fantascienza come facciamo noi, e in particolar modo parleranno probabilmente anche di mitologia.
Che è gancio!
È proprio l'argomento di stasera, mitologia in senso lato, in particolar modo quella dell'antica Grecia, che è quella che un po' ha permeato anche perché agli albori delle civiltà, diciamo, quasi ha permeato molte scrittura e insomma la cultura in generale, non solo quella, un accenno anche magari a quella norrena e quella egiziana che qua dalle nostre parti chiaramente è andata di più, nostre parti dico diciamo in Occidente, poi ci sarebbe da parlare, non ne parleremo, l'Asia invece dal punto di vista della mitologia
È enorme
e fa parte tuttora della narrazione. Da noi invece sicuramente è stata tanto usata, ma c'è anche altro, ecco, diciamo.
Ma infatti è stato abbastanza complicato preparare questa puntata, perché intanto, diciamolo, il primo risultato è venuto fuori un articolo di The Tourist, che è il fascio di cui abbiamo parlato male quando parlavamo di fantascienza e fascismo, e quindi abbiamo detto si inizia bene, ottimo. Ma a parte questo, i riferimenti spesso, lo vedremo, ce ne sono tanti espliciti e diretti, però molti riferimenti alla cultura greca e alla mitologia in particolare all'interno della fantascienza e delle opere fantastiche sono quasi sotto traccia, nel senso che alcune cose noi le sappiamo riconoscere perché questa cultura in qualche modo ormai la sentiamo nostra e quindi riconosciamo certi simboli, certi miti.
Vero.
Anche se non vengono proprio nominati col loro nome, cioè non importa chiamare il protagonista Ulisse, si rintracciano degli estremi magari di riferimenti all'Odissea, anche se insomma sono un po' più velati.
Verissimo. Quindi rimanete con noi per questa oretta e mezzo, è riuscito, ma vediamo un po' quanto resistiamo, per parlare appunto di fantascienza e mitologia. E questa era Colonizer, Tania Tagak, dalla Mongolia direttamente.
Esatto, molto bella, mi piace moltissimo.
Grande gruppo, pezzo come tutti i pezzi di questa serata rubati dalla trasmissione Slick Chic, che consigliamo vivamente.
Ci copiamo a vicenda, è così. Quindi, dicevamo, la fantascienza e mitologia greca in particolare, intanto potremmo partire dalla constatazione che l'astronomia prende quasi tutti i nomi dalla mitologia greca, così, sì, cioè, quindi sì, i pianeti si chiamano tutti o quasi con nomi propri derivati dai miti greci, dai titani per esempio, Urano, Plutone, cioè, non titani ma insomma dei. Quindi in generale, diciamo, nella scienza molto spesso si danno nomi che derivano dalla mitologia greca, quindi insomma, o anche romana poi, però diciamo che la mitologia romana tanto è derivata da quella greca, e quindi
Quella romana ha inglobato poi quella greca, che è derivata, esatto, e più poi via via ha inglobato tutto, arrivando a inglobare anche tutti i Pantheon, anche al di là, anche quelli verso la Persia, che nulla avevano a che fare. E sicuramente questo è legato al fatto che il popolo greco e poi quello romano sono fra i primi che hanno cominciato veramente a sistematizzare la conoscenza. Cioè già prima lo avevano fatto, chiaramente i primi, insomma, nella Mesopotamia abbiamo i primi esempi, poi i grandi navigatori fenici sicuramente hanno, poi il mondo arabo successivamente farà un gran lavoro sulla matematica e anche sull'astronomia, ma va detto che prima però i greci e dopo i romani sono i primi che davvero sistematizzano, e quindi è qui forse, cara Pinke, che c'è il primo collegamento fra uomo e tecnica in qualche modo?
In qualche modo sì, effettivamente il mito del, cioè, diciamo, tutte le questioni che ruotano intorno al rapporto tra uomo e tecnica ricorrono moltissimo nella cultura greca, questo, classica greca, questo tantissimo lo vedremo, quindi parleremo abbastanza così, per quanto riusciamo, approfonditamente della questione del mito prometeico. Ma non solo quello, un altro mito ricorrente è il vaso di Pandora, cioè il Pandora che scoperchia, apre questo vaso e da lì escono tutti i mali del mondo e oddio cosa ho fatto, ora non lo so richiudere. E anche questa è una cosa che ricorre nella fantascienza, no? Sì, il classico,
quello è veramente internazionale,
dai, sì, cioè anche lì non è che bisogna fare riferimenti specifici al vaso e a Pandora, ma è una roba che si trova ovunque, cioè la voglia di esplorare anche
è quello.
L'ignoto, questa passione per l'ignoto, a un certo punto fai una cosa di troppo, cioè apri un tombino di troppo, e da lì potremmo arrivare a Lovecraft, per citare qualcuno di cui abbiamo già parlato. Giusto. Insomma, ricorre tantissimo, Alien, o tutte quelle cose, quei film o quella letteratura di fantascienza che parla di esplorazioni, e dove a un certo punto l'uomo ha varcato dei confini e da lì ne è venuta sventura in qualche maniera.
La fantascienza è spesso la ricerca di ciò che è al di là delle colonne d'Ercole, cioè dell'ignoto. E nell'ignoto, però, non è che ci va un qualsiasi, ma ci va l'essere umano che cupidigia, non solo le cose positive, cioè la voglia di esplorazione, il conoscere qualcosa di diverso, ma c'è anche spesso appunto la cupidigia, la voglia di avere. E quindi queste due sono queste due dinamiche un po' che si ritrovano poi nella questione di andare a cercare per forza devo trovare qualcosa di nuovo, apro e scoperchio
il vaso di Pandora. Ma infatti mi verrebbe da dire che in fondo, in tantissima fantascienza, non voglio azzardare a dire tutta, però in tantissima si alternano un po' queste due dinamiche. Una è quella che si diceva adesso, dell'esplorare, del varcare le colonne d'Ercole, nell'altra è quella di voler dominare la natura. Quindi anche lì sì, ne escono cose buone e cose cattive. La tecnica vista come un modo per sopravvivere alla natura, per dominarla, possederla, la fantascienza ci racconta come può portare anche a conseguenze molto problematiche. E quindi sì, sono un po' queste due dinamiche spesso che ritroviamo. E queste due dinamiche sono tipiche della cultura classica greca, effettivamente.
Assolutamente. E infatti una degli esempi mitologici più usati, anche non palesemente, ma che ci sono sempre, è l'Odissea. sì. L'Odissea di Ulisse. E Ulisse, cioè, come viene descritto poi nell'Odissea all'inizio, soprattutto nella parte dove lo vediamo nell'Iliade, cioè quando siamo ancora a Troia. No, come tutti sapete, l'Odissea invece è dopo Troia, il ritorno a casa dove essere una linea retta.
Coraccio,
e invece in giro del mondo. Lui si inventa il cavallo di Troia, che è tecnica. Che è tecnica, è il fregare la natura in qualche modo, o comunque. E non viene descritto positivamente. Cioè, Ulisse vince la guerra, fa vincere la guerra agli Achei. Ilios era il vero nome di Troia. Agli Achei, grazie a un trucco. Quindi, in realtà, è disonorevole come questione.
Ma infatti, Ulisse è visto in maniera complessa. Cioè, l'Odissea non a caso, insomma, è una pietra miliare di tutta l'umanità, di tutta, almeno di una larga parte dell'umanità. Perché comunque sì, effettivamente è profondissimo nel raccontare dei personaggi complessissimi. E quindi sì, Ulisse non è niente affatto l'eroe positivo necessariamente, che poi siamo abituati a semplificare poi quando parliamo di eroi o di protagonisti.
Esatto, infatti, per esempio, 2001 Odissea nello spazio prende proprio il nome, poi c'entra meno, ci sono altre cose, sì, che c'entrano di più.
Sì, però c'è, certo.
L'idea di fondo in qualche modo c'è, e poi la parola usata, quindi come vediamo è preponderante. Ma c'è, troviamo l'Odissea forse meglio in altre cose, no?
Sì, 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 perché da una parte effettivamente si potrebbe dire che qualsiasi romanzo che ha parlato in qualche maniera della solitudine dell'astronauta che non riesce a tornare a casa, in qualche modo affonda le sue radici in Ulisse che cerca disperatamente di tornare a casa. Però, per esempio, se prendiamo Blade Runner, che ovviamente non parla dell'Odissea, parla di tutt'altro e le sue atmosfere, insomma, è difficile dire che possano ricordare quelle dell'Odissea, però c'è questo gusto dell'esplorazione, le ho viste veramente tutte, e attraverso questo averne viste tutte, averne vissute di tutte, sono cambiato, mi sono trasformato. Possiamo ritrovare il replicante Roy Batty, quindi nella famosa scena finale delle porte di Tannhäuser.
Oh.
Ci voleva finalmente autocitazione, perché il famoso replicante in quella scena meravigliosa, almeno nel film, poi nel libro non è propriamente così, ma vabbè, riferiamoci adesso al film. C'è quella scena finale sotto quella pioggia incessante dove il malinconicissimo Roy fa tutto quel monologo, ne ho viste io di cose, bla bla bla, e quello ci ricorda in realtà moltissimo, potrebbe ricordarci moltissimo l'Ulisse, che ne ha viste di infinite effettivamente. E quando in qualche maniera arriva alla fine di questa lunga peregrinazione, torna a casa Itaca è cambiata, lui è cambiato.
Giusto.
E si sente estraneo, è tutto molto diverso. E in qualche modo Roy, che è l'uomo nuovo, tutto Blade Runner gira su questo superomismo, postumanesimo, no? In questo androide che nell'intenzione di chi l'aveva fabbricato doveva superare l'uomo. In realtà quello che ne è derivato non è un uomo migliore, un uomo superlativo, ma un uomo cambiato e anche un po' distrutto da questo cambiamento, che non riesce a in qualche modo barcamenarsi e si trova a disagio sia nella condizione di macchina sia in quella di uomo, perché non è né l'una né l'altra, e quindi vive in questa perenne trasformazione. In questo Blade Runner effettivamente non ha un riferimento così palese all'Odissea, però ce la potremmo ritrovare.
Assolutamente, assolutamente. Stavo guardando io nel mentre mi hanno mandato, ma ci sarà una versione asiatica dell'Odissea, perché comunque, come dicevamo, parla un po' delle pulsioni umane.
Indagheremo, non
no,
lo so.
L'ho trovato su Reddit, ma dovrei iscrivermi e ciao. No, assolutamente no.
Affanculo.
Esatto.
Quindi ve lo diremo.
Ve lo diremo in un altro momento. Appunto, dicevamo, ci sono tanti riferimenti ovunque. Abbiamo parlato ora del nostro amato Blade Runner. C'è anche Matrix, dicevi?
Sì, ora così Matrix chiaramente a parte si fa un po' dalle stelle alle stalle, però riferimenti sono anche lì un po' più caserecci, un po' più, come dire, beceri, perché per esempio c'è Morfeo, ne parleremo anche dopo di Morfeo, il dio del sogno in qualche maniera. Poi c'è l'oracolo, la figura dell'oracolo, che se vi ricordate io avevo rimosso questa cosa, era quella signora che mentre fa in forno i muffin nella sua cucina da queste profezie all'eletto. In realtà c'è molto di mitologico in queste cose, alcuni riferimenti, insomma.
Vabbè, lei è un po' l'oracolo di Delfi.
Sì, dai.
Sì, ci sono tante, Orfeo, ma ne parliamo dopo perché
parleremo di Sandman e lì
quindi è meglio collegarci
torna,
dopo. Vabbè, sì, allora sì. Non niente, parliamone dopo, va bene.
Abbiamo tutti i ganci. Poi un altro perché da lì, no? C'è tutta una teogonia, una cosmogonia, cioè va bene, la mitologia potremmo veramente spaziare all'infinito. Uno tra i tanti personaggi siamo andati a indagare, che abbiamo ritrovato nella cultura anche fantascientifica, in questo caso la cultura cyberpunk, c'è la Medusa, che per esempio, un esempio banale così che mi è venuto in mente è Giger, Hans Rudi Giger, o H.R. Giger meglio detto, che è questo artista svizzero di culto per tutto il cyberpunk, di fatto, nonché il disegnatore di Alien, dei mostri di Alien o tante altre cose, insomma. In realtà aveva fatto anche episodio meno noto magari, ma tutti i disegni per i bozzetti per la famosa sceneggiatura di Dune di Jodorowsky, film che poi non ha mai visto la luce, e poi dopo ha fatto tutto il suo percorso, Lynch eccetera, ma inizialmente Jodorowsky voleva fare questa ragazzi, sua edizione di
peccato,
Madonna, di Dune, e chi gli aveva disegnato i bozzetti era Giger. Sarebbe stata una bomba incredibile.
Devo dire, sono anche un grande estimatore del di Lynch,
certo.
Comunque mi piace.
Sì. Però sai, di quella non ci resta la curiosità, perché no, non la possiamo. Però vedendo i bozzetti, insomma, ti dici Madonna che abbiamo perso. E perché la Medusa? Perché in un'opera di Giger c'è questa Medusa cyberpunk. Lui è un po' uno degli artisti più importanti che hanno disegnato e dato un po' vita all'immaginario postumano e biomeccanico. E in La Medusa c'è questa donna con questi, al posto dei serpenti, sapete che la Medusa c'ha i capelli con serpenti, e lui ci ha messo invece cavi, quindi c'è questa Medusa con questi cavi pericolosissimi, evidentemente, se sono paragonati ai serpenti, e con tutta una serie di riferimenti mitologici che ne conseguono.
La Medusa è uno dei personaggi mitologici dell'antica Grecia più usati, soprattutto nel mondo videoludico, dove rende bene, perché chiaramente la Medusa sì, la puoi descrivere, e la puoi descrivere bene se sei un bravo o una brava scrittrice, ma nell'effetto grafico rende tanto. Quindi è molto figo, e c'è in continuazione in tantissima fantascienza, appare soprattutto quella biomeccanica, tra l'altro. Spesso, per esempio, in tutta la saga, non so se c'è qualche stimatore della Bonelli, ma Nathan Never, che è un signor fumetto di fantascienza, anche Lex Weaver molto bello, ma Nathan Never è ancora più profondo per certi versi, meno scanzonato. E in tutta quella parte c'è stata tutta una narrazione legata a c'era un po' di sfasamento temporale, insomma, col futuro, vabbè, come giusto che accada nella fantascienza, e la biomeccanica che lì è molto presente, e appare sotto forma di gente medusa che congela la gente, e insieme chiaramente c'è lo scudo di Teseo, è sempre legato a quello, quindi qualcosa che poi respinge, riesci a capire grazie all'intelletto che quello respingerà il danno, come si può dire, insomma.
Sì, certo, il pericolo.
Pericolo, brava.
Mm-hmm, certo. Un altro riferimento, anche questo più, forse più, un po' più basso sicuramente, forse uno dei più bassi di questa puntata, è Battlestar Galactica, che a me personalmente non piace per niente. Però vabbè,
ci sono molto legato, devo
sì,
dire.
Sì, sì. A me mi annoia, però vabbè, posso capire.
No, no, è una saga. È una saga di altri tempi.
Ma infatti.
È lenta.
Sì.
È lentissima.
Sì.
Però ha coniato, secondo me, alcune pietre miliari della fantascienza cinematografica più moderna, in qualche modo.
È vero, perché infatti prende, cioè, è un media franchise, ho imparato questa parola, che non sapevo minimamente cosa voleva dire. Cioè, non è soltanto un come dire, un'opera, ce n'ha mille, è un concetto che poi viene tradotto in videogiochi, in romanzi forse no, una serie televisiva.
Sì,
una colonna di romanzi, una serie a fumetti, un gioco da tavolo, insomma c'è un po' di tutto legato a questo mondo. E le prime, la prima, cioè, partì un po' con una serie televisiva che si chiamava Galactica, Battlestar Galactica in originale, che venne trasmessa nel 78, quindi iniziamo dal 78, poi da lì si parte con sequel dell'80 e poi arriviamo fino ai giorni nostri, perché di base le ultime sono state fatte pochi anni fa. E perché ne parliamo qui? Perché di fatto c'è questo mondo, questi due mondi, che tu forse sai descrivere meglio di me, ma come dire, così sono questi tutti questi opere di cui abbiamo parlato, i fumetti, sì, i romanzi, tutte hanno in comune questo plot, questa trama. Dove in una lontana parte della nostra galassia, una civiltà umana viene sparsa su un gruppo di pianeti noti come le 12 colonie.
Molto biblico questo.
Ci sono un sacco di riferimenti su cui si è trasferita dopo essere emigrata.
Cioè, sono gli ebrei.
Dai, infatti.
Sì, sì, 12 tribù ebraiche.
E lì queste 12 colonie sono in conflitto da decenni con questa razza cibernetica, mi fa ridere chiamarla così, che si chiamano, come si dice?
Siloni.
Siloni. Con la,
sì, sì, cioè almeno in italiano è Siloni.
Viene tradotto a Siloni, ok. I Siloni, il cui obiettivo è lo sterminio della specie umana. Oh, basta, ci hanno rotto il cazzo. E da lì c'è questo scontro. Poi allora non stiamo ad entrarci nella dinamica di Battlestar Galactica.
No.
Però il mondo è interessante e ai nostri fini della puntata di oggi ci interessa, perché c'è tutto uno scontro di religioni, perché la religione umana è una religione politeista che trae spunto fondamentalmente dalla mitologia greco-romana, ma con anche altri aspetti come quelli del cristianesimo, dell'ebraismo, ma anche la religione, sì, egiziana, antico Egitto, insomma c'ha vari elementi, devo dire è un po' un popurrì.
Sì, sì, certo, certo.
Dove non c'è un...
È voluto.
Ma infatti c'è anche senso.
Sta. Anche perché poi finisci, ma il plot grosso è un altro, secondo me.
Finisci, scusami?
No, dico, finisci di raccontare questa cosa qua, lo dico ora, anzi. Il plot grosso è che poi l'umanità, cioè tutta la saga di Battlestar, la maggior parte della saga di Battlestar Galactica, è che sì, gli umani sono originari di queste 12 colonie, ma poi in realtà sono un popolo in eterna diaspora, cioè che scappano. Quindi è una civiltà che vive su navi che scappano, flotta di navi che scappa
per sempre, sì, fondamentalmente,
non sapendo da dove sono partiti né dove potranno arrivare.
Sì, e sono manco nomadi, perché sono proprio una fuga.
Sì, sì.
Non è proprio consensuale. E dall'altra parte ci sono invece i Siloni, che abbiamo detto che sono invece monoteisti. Quindi come ogni guerra di religione che si rispetti, sostengono che gli dèi e quegli altri siano falsi, esista un unico dio creatore dell'umanità, che però in qualche modo è una creazione venuta male, cioè gli esseri umani sono un prodotto messo male, insomma brutto prodotto venuto male, che quindi per questo vanno sterminati fondamentalmente. E quindi in realtà poi da lì sì, c'è tutta la storia. Però insomma è interessante, perché entra prepotentemente dentro questa grossa saga fantascientifica al mondo religioso, ma il mondo religioso non solo quello monoteista a cui siamo abituati almeno in Italia, ma anche quello politeista, in particolare appunto quello antico del politeismo greco.
Assolutamente, va detto, così aggiungere, che i Siloni sono monoteisti, però hanno un po' di infiltrazioni un po' asiatiche, nel senso che c'è questa cosa della reincarnazione, cioè le flotte siloni si muovono con queste navi centrali, che ora mi sfugge il nome. Il silone guida la sua bella astronave, va a combattere, si schianta contro l'altra astronave e rinasce immediatamente dentro l'astronave madre.
Ah, è vero, c'è l'astronave lì.
Perché sono praticamente immortali, cioè sì. Se distruggi quella nave lì, allora i loro dati scompaiono, allora a quel punto l'hai ammazzato per davvero.
Sì, sì. Quindi c'è anche... transumanisti, potremmo dire.
Brava, infatti volevo dirlo, è solo un po' transumanisti.
Un po' in sì. Va bene, e l'ultima cosa, giusto per poi prima di magari questa prima parte la chiudiamo, c'era questo, c'è quest'altra serie, Chaos, che invece questa è nuova, è uscita nell'ultimo anno se non sbaglio, con Jeff Goldblum, che ricorderete nella Mosca, io me lo ricordo per quello, e praticamente questa serie ambienta, è una sorta di una rivisitazione in chiave moderna del mondo della mitologia greca, per l'appunto, nel senso che c'è questo mondo ambientato in un presente un po' strano, però un po' un po' futuristico, ma insomma adesso fondamentalmente. Però con una religione che è quella che si rifà all'antica Grecia, cioè come se ci fosse sempre stata, non è che c'è stato un ritorno.
Ho capito qual è ora.
E c'è l'Olimpo, in cielo, dove c'è Zeus, che è per l'appunto Jeff Goldblum.
Che personaggio è Jeff Goldblum? Comunque
è fighissimo.
Mi piace tantissimo.
È anche a me, ed è... Che tra l'altro vive a Firenze, vabbè.
E che dici?
Sì, sì. E vabbè, e Zeus praticamente è un personaggio cattivissimo, come anche peraltro si legge nei miti greci. Cioè Zeus è una roba...
È una merda Zeus, una merda, ha ammazzato tutti i fratelli,
sì, stupri, cioè è una roba tremenda.
Il padre, l'ammazza lui il padre?
Sì.
Cronos.
Cronos, certo, sì. Di tutte, e quindi c'è tutto il mondo degli dei e dei semidei. E poi c'è in lotta, poi ci sono i titani, insomma c'è un po' tutto, però in chiave moderna, e sotto ci stanno gli esseri umani con un po' di semidei che stanno un po' di qua, un po' di là, e il tutto è condito da questa trama carina, secondo me, di una religione pervasiva, cioè quindi gli esseri umani che sono abbastanza assoggettati a questa religione, sono piuttosto succubi di Zeus e degli altri dei, sono sempre continuamente lì a fargli sacrifici e a in qualche modo osannare gli dei, ma latente, neanche troppo latente, ci sono dei gruppi rivoluzionari che vogliono detronizzare Zeus, e sono fondamentalmente atei e dicono: ma che, queste sono tutte cazzate, gli esseri umani devono ripigliarsi fondamentalmente. E questa rivolta in qualche maniera è capitanata, anche se è un po' dietro le quinte, da Prometeo che è incatenato e sta lì con quest'aquila che gli rode il fegato, gli mangia il fegato, e però trama di nascosto per detronizzare Zeus. È carina, non è stata rinnovata la seconda stagione, vedevo, quindi finirà qua. Peccato, perché insomma era carina.
Tra l'altro, scusami, mi è venuto in mente ora la figura di Prometeo, che è... Prometeo chi è?
Prometeo è il praticamente è questo
è
essere
titano,
umano,
no? Non è, è...
o
è
un semidio, lo sai che c'ho? Ora mi stai facendo venire il dubbio se è un semidio, ma comunque sia la figura di Prometeo è come dire, per noi è fondativa veramente la cultura del Novecento, perché lui ruba il fuoco agli dèi. Quindi dopo che gli uomini, gli esseri umani cercano in tutti i modi di appropriarsi della tecnica, del fuoco visto come tecnica chiaramente, Zeus glielo nega in tutta maniera, non glielo vuole dare, alla fine Prometeo riesce a rubare il fuoco a Zeus. E questo praticamente avrà due conseguenze fondamentali: uno, che gli esseri umani ottengono la tecnica, ma la ottengono rubando. E la tecnica in questo senso non gli spetterebbe, e in questo senso gli esseri umani dominano la tecnica, quindi dominano la natura, e lo fanno in una maniera come dire, che non gli è dovuta, è visto come
una ribellione.
Come una ribellione, ma in questo senso non positiva, nel senso che
no, certo.
Comunque tu vai a dominare
la natura. Rivolta, diciamo rivolta.
Sì, e tutta la cultura che ne è derivata poi tendenzialmente occidentale, perché il mito di Prometeo ce l'abbiamo in Occidente, Oriente, no, non esiste. E tutto quello che deriva da lì è che fondamentalmente gli esseri umani hanno il diritto di dominare sulla natura e che la tecnica è il loro modo con cui dominano la natura.
Voglio dire due cose. Sì. La prima è che avevo letto che è figlio del titano Geppetto. In realtà no, è Giappetto.
Oddio, molto bello sarebbe stato.
Però ha detto, wow, senti là che gancio un Pinocchio.
Oh mio Dio.
Con Lodi l'aveva vista lunga, no?
Che in effetti, capito? In qualche modo. Il burattino, androide.
È Giappetto. L'altra cosa interessante è che Prometeo vuol dire colui che riflette prima.
Ha capito.
Che si contrappone a uno dei suoi tre fratelli, che è Epimeteo, colui che lo riflette, che lo riflette dopo.
Dopo, quando ormai è troppo tardi.
Perché questo in qualche modo si lega? Perché e ritorna nella fantascienza? Perché è staccarsi, è un po' il simbolo di staccarsi da appunto la divinità, qualunque essa sia, fisica o immateriale, che ti dice cosa fare, come si fa. Colui che pensa prima è colui che riesce a usare la sua testa e quindi a padroneggiare la tecnica.
Ah sì.
Così, non so se è una come si dice, una spiegazione plausibile, però mi è venuta in mente sta cosa qua.
No, è assolutamente la voglia, ma insomma, il mito di Prometeo è fondamentale, come si diceva, ed è fondamentale anche perché è legato a una sorta di divorzio con la natura, con la divinità, perché in qualche modo infatti viene punito Prometeo con la dannazione eterna, nel senso che comunque viene costretto, viene incatenato con questa tortura perenne col fegato che gli ricresce ogni volta l'aquila glielo strappa e il fegato gli ricresce, quindi una tortura tremenda, perché appunto, come si diceva, Zeus era una merda. Però in questo senso gli esseri umani derivano, e il furto della tecnica è sia quello che ti fa in qualche maniera sopravvivere allo stato di natura, perché di base gli esseri umani ancestralmente hanno sempre dovuto lottare in qualche maniera per sopravvivere alla natura, e il loro modo per farlo, visto che a livello fisico non è che siamo proprio dei leoni, delle tigri, eccetera, abbiamo dovuto farlo attraverso l'uso della tecnica. Quindi questo ci ha in qualche maniera permesso di sopravvivere, ha permesso agli esseri umani. Questo almeno è il mito di Prometeo, diciamo. Da questo ne deriva il positivismo, ne deriva un sacco di cose terribili di base. E quindi anche lì questo è un qualcosa che ritroviamo tantissimo nella fantascienza, lo ritroviamo nel cyberpunk, lo ritroviamo in Ballard tantissimo, ma lo ritroviamo ancora prima, per esempio, in Frankenstein.
Sì.
Frankenstein di Mary Shelley.
Quello è proprio. Sì.
Non a caso il sottotitolo è Il moderno Prometeo. Quindi non è che proprio bisogna inventarsi il parallelo. Quello era l'essere umano che cerca di dominare la natura e di dominare in particolare la morte, quindi proprio il massimo del dominio sulla natura. Lo fa attraverso la scienza, la tecnica, riesce a costruire questo mostro, questa tecnica, che però è anche la sua maledizione. Costruendolo, sì, è vero che domina la morte in qualche maniera, ma poi questa cosa gli si rivolterà contro.
Perché non padroneggia fino in fondo la tecnica.
Non è sua, e in qualche maniera è come se l'essere umano in questa maniera volesse porsi all'esterno della natura. Quindi con tutto quello che ne comporta anche di negativo in qualche maniera.
Assolutamente. E il mito di Prometeo e la lotta con la natura, la lotta contro la natura per addomesticarla, spesso e volentieri poi è stata ripresa anche dai grandi scrittori, dalle grandi scrittrici, spesso e volentieri finisce in chiave negativa, nel senso alla fine la natura si riprende il suo spazio, cioè l'uomo non riesce fino in fondo, o comunque non è il suo vero destino.
No.
Mi viene in mente Asimov, che alla fine del grande ciclo della fondazione, dove tira un po' alla fine le somme di tutto quello che è accaduto prima, cioè un impero galattico di migliaia di anni,
sì.
Alla fine, ora non vi spoilerò granché, nel senso che fin tanto lo devi leggere per capire tutto,
sì.
Però alla fine Egea è il pianeta natura uomo fuso insieme, allora va bene.
Sì, sì.
Quando invece è l'uomo che padroneggia la tecnica staccato dalla natura, tendenzialmente finisce male.
Ma fra l'altro leggevo un'altra osservazione che ho trovato molto interessante, che diceva: sì, è vero, il Zeus voleva custodire per sé il segreto del fuoco e quindi delle forze della natura, eccetera, e Prometeo ha dovuto strapparglielo. Ma se arriviamo al Dio biblico, quindi alla Bibbia, nella Genesi, in realtà l'uomo è già di per sé padrone e possessore della natura. Cioè, nella cultura monoteista cristiana, fino a che poi non c'è il tradimento in qualche maniera di Adamo ed Eva, e lì c'è tutta un'altra storia, però l'uomo nasce in qualche maniera come il dominatore quindi gli dèi, in questo caso il Dio unico, vuole che l'uomo sia. Quindi lì è ancora peggio, perché non lo so se è peggio, ma insomma è proprio tu, quasi per diritto naturale, a seconda di cosa questo voglia dire non si sa, tu devi dominare, è tuo diritto dominare sulla natura, perché tu sei, ti poni al, è un universo antropocentrico, quindi tu sei al centro dell'universo.
Sì, infatti poi la Chiesa nella sua storia ha avversato la tecnica, ma non in sé, la tecnica in sé, ma quando andava a toccare i dogmi che Dio aveva detto.
Esatto.
Appunto Galileo, cioè la cosa più lampante è questo, l'eliocentrismo contro, come si dice, terracentrismo.
sì,
insomma,
sì.
Quello. E perché Dio, uomo, natura.
Eh sì.
L'uomo è nel mezzo.
E la fantascienza, ora, senza voler proprio dargli tutti questi meriti infiniti, però ce le ha oggettivamente. La fantascienza è un po' il nostro campanello d'allarme. Cioè è quello che in tutti questi decenni diceva: no, aspetta, no, c'è qualcosa che non va. Il momento in cui l'essere umano cerca di dominare la natura o cerca di dare alla tecnica un ruolo in più rispetto a quello che avrebbe di strumento, fondamentalmente di utensile, lì pecchi di hubris e succede qualcosa di grave. Quindi c'è in Frankenstein, c'è in Metropolis, ne abbiamo già parlato in un'intera puntata, ma pure l'apprendista stregone in qualche maniera, no? Cioè
sì,
che non lo definirei di fantascienza, ma insomma.
L'apprendista stregone è quello Nicolas Cage?
No, ora pensavo proprio a Topolino, cioè di fantasia. Cioè nel senso, c'è sempre un momento in cui l'essere umano, Topolino, un attacco di hubris in cui sente di poter dominare le forze della natura, le forze che non controlla, di poterle finalmente dominare e di non essere più in balia degli eventi, ecco, è lì che caschi di sotto.
C'è una cosa ganza, per esempio, invece gli ideatori di tutta la cosmogonia, insomma di tutto il mondo di Warhammer 40.000, no? Che è appunto un mondo fantascientifico dove la razza umana ha assunto dentro di sé la tecnica portando la divinità, per cui l'imperatore è immortale, è tutto uomo macchina e lui è diventato il dio di tutto. Molto interessante, devo dire, questa rilettura.
È fighissima anche perché io veramente ormai la questione della scienza e della tecnica vista come una religione mi sto sempre più convincendo che il mondo moderno in cui viviamo è così. Cioè noi vediamo la scienza e la tecnica come una religione.
Ma la religione è controllo.
Sì,
e
sì.
È quello, i poteri cercano il controllo.
Sì, assolutamente, con uno spirito religioso. Ma magari chissà, un giorno potremmo straparlare anche di questo in particolare, perché veramente ci sarebbe un infinito.
Un infinito, assolutamente. Ci fermiamo un secondo e poi parlerei un pochetto. Dove eravamo?
Ah, boh, ce ne abbiamo 2000.
Ce ne abbiamo 2000, però. Era il turno di Sandman. No, va bene, lasciamo spazio a Sandman,
sì,
che è meraviglioso. Per poi parlare, per dare un po' di consigli anche di lettura e raccontare un po' come la mitologia, soprattutto Grecia, ma non solo, è stata inserita all'interno della fantascienza a tutto tondo. Ricordatevi, non parliamo solo di film, ma parliamo anche di libri, fumetti, videogiochi, di Ciuccio e GPU.
I'm gonna go.
Sono le 22.50 di un ottimo lunedì 14 ottobre 2024, giusto per rendervi conto quando stiamo parlando. Vi viene sonno a quest'ora? Se vi viene sonno, avete lavorato troppo, lasciate il lavoro. No, purtroppo non si può. Ma forse ci è anche lo zampino del dio del sonno.
Esatto. Sandman, ovvero Morfeo. Facciamo il passaggio veloce. Di Neil Gaiman, una serie a fumetti bellissima, insomma ormai inizia a essere attempata, ma veramente bella, di cui hanno fatto di recente anche una serie, ci ne parlavamo adesso fuori dai microfoni, bella, ci è piaciuta,
sì.
Però comunque consigliamo i fumetti perché graficamente oltretutto sono meravigliosi. Nella serie si è provato a ricreare un po' quell'atmosfera, anche estetica secondo me.
Sì.
E quindi bello.
I colori. Sì.
Tra l'altro appunto lo dicevamo, Neil Gaiman è stato incluso nella produzione anche della serie e questo si è sentito, si è capito bene e gli ha fatto bene la serie. Ma ecco, la serie a fumetti è bellissima, proprio sono gli album bellissimi da avere, da sfogliare. Il protagonista di questa serie è questo sogno, tradotto in italiano Dream del resto in inglese, che è una personificazione antropomorfa dei sogni, ma anche signore del regno dei sogni. Lui se lo immagina, Neil Gaiman se lo immagina come questo personaggio dark tantissimo,
sì.
Bianco come la morte, sì. Vestito sempre di nero, un po' scheletrico, mojo, sì, un po' alla Joy Division e che viene chiamato anche Morfeo oppure un Eros, il plasmatore, il principe delle storie e altro ancora. Insomma, il riferimento è colui che in qualche maniera governa i sogni, guida i sogni, il re del mondo del sogno, ecco. E sogno è uno dei sette eterni, li chiama così, che incarnano e regolano ognuno un particolare aspetto dell'esistenza umana, che però sono aspetti belli, molto poetici. Per esempio c'è la morte, la disperazione, uno degli eterni si chiama disperazione, sì. Questa cosa qui a me piace un botto.
Fantastico.
E insomma, il protagonista è quello, come dicevamo, che invece, a differenza degli altri eterni, è quello che regola i sogni. È proprio come appunto Morfeo faceva nella mitologia greca. Morfeo era il dio del sogno che doveva vigilare sui sogni degli esseri umani, visti evidentemente come qualcosa di fondamentale. E non c'era ancora la psicologia. Però nonostante ciò, insomma, anche i greci si erano resi conto che quel momento in cui tu, il tuo inconscio in qualche maniera, magari non lo chiamavano così, però disegnava mondi, era un momento molto importante della tua vita. Tant'è che c'era un dio che ci vegliava sopra. E in realtà questo è un po' un mito che si trova in tante culture, per esempio in quella germanica si chiama Sandman proprio, l'uomo della sabbia.
Lì, sì.
Eh sì, è il riferimento che fa sognare cospargendo gli occhi. Lui la notte arriva e ti cosparge gli occhi con questa sabbia magica e da lì tu ti addormenti e inizi a sognare. E vabbè, questo Sandman in realtà è un personaggio solitario, come abbiamo detto, tristone tantissimo. Ogni tanto così frequenta la sorella morte, l'ha presa bene, e insomma, altri eterni, ma insomma c'ha un po' questa vita un po' così. E poi ci sono insomma varie vicissitudini che succedono, scombussolamenti vari. Il Sandman rischia di essere detronizzato, chiuso fuori dal suo mondo. Insomma, ci sono varie vicissitudini di cui ora non ci addentriamo.
Certo.
Però insomma ci sono, poi unito a questo ci sono dei personaggi pazzeschi, molto, molto buffi. C'è un grifone, un cavallo alato, che sono quelli che fanno un po' da guardia alla porta del palazzo di Sandman. C'è Mervin lo spaventapasseri con la testa a forma di zucca. Ci sono Caino e Abele che litigano continuamente tra di loro. Un corvo, Matthew, che in precedenza era un uomo. E poi c'è questa cosa che a me piace tantissimo, che è questa biblioteca del sogno, in cui sono presenti tutti i libri che le persone hanno sognato o solo immaginato di scrivere, così come tutte le idee di romanzo che non si sono mai concretizzate.
Bellissimo.
Questa cosa è bellissima, sì.
Il mio è una biblioteca infinita.
Sì, infatti. Enorme.
Tutta lì, solo lì.
Sì. E questo niente, è Sandman, che vi chiaramente contiene elementi, come dicevamo, con riferimenti alla mitologia greca, ma non solo.
No, esatto, perché poi in realtà la fantascienza più moderna poi è andata verso il mix. È andata verso il mixaggio di varie mitologie. Le più in Occidente, quelle sono andate più forte. Ha spadroneggiato quella greco-romana, diciamo quella greca, ma comunque greco-romana. Ma sono anche altre mitologie, come sappiamo, quella norrena, soprattutto ora, insomma, ultimamente, negli ultimi anni, e sì, quella egizia, invece, più forse anni 80-90.
È vero, andava di più,
Andava di più. Ma andiamo con ordine. Andiamo con ordine e partiamo. Io vorrei appunto raccontarvi un po' di esempi di fantascienza legata alla mitologia greco-romana. E la prima cosa che mi sento di consigliarvi è un fumetto.
Ecco.
In tre volumi, costa tipo €3,90, quindi
dai,
è un buon consiglio.
Si può fare, consiglio. Dai.
Si chiama L'ultimo Troiano, Cosmo Edizioni.
Recente?
No, non è recentissimo, cioè ha qualche anno.
Vabbè. Cioè, non degli anni 60.
Sì. No, è uscito, non lo so.
Vabbè, no, non lo so, non lo trovo. Mettere in difficoltà.
No, perché non c'è scritto qua. Comunque, Edizioni Cosmo, che fa, c'ha una serie, una linea, che è la linea gialla, mi sembra, che è legata proprio, di solito la linea gialla è i gialli, appunto.
Sì.
Invece la Cosmo, la linea gialla, ci mette tanta fantascienza. E c'è un sacco di roba molto carina. E la più carina in questo caso, che insomma, che mi ha molto colpito, che è legata all'argomento di oggi, appunto, è L'ultimo Troiano. È una rivisitazione dell'ultimo Troiano, che è... Chi è l'ultimo Troiano?
Vabbè, Ulisse. No.
Enea.
Enea, scusa, se...
Enea,
certo.
La latinità.
Sì.
Come sapete, venne a un certo punto i romani dissero: no, questo Omero ci ha rotto le scatole. Sì. Virgilio, scrivi qualcosa di meglio sui romani.
Che invece ha scritto una roba tremenda.
Tremenda.
Cioè, bella, ma Enea era uno stronzo. Possiamo dirci.
Esatto, anzi, diciamolo, è proprio una merda tendenzialmente.
Sì.
Anche Ulisse, c'ha diversa robina sua, però insomma.
Sì, un po' tutti.
Però è fighissimo perché è un fumetto, quindi visivo, cioè esattamente gli opliti greci con lo scudone, ma con i mitra laser e con queste triremi che sono navi spaziali, quindi navi spaziali a forma di triremi, e ripercorre proprio parte, sono tre volumi, parte proprio dal fuggi da Troia, quindi da questi triremi che scappano rincorsi degli Achei, che con i loro triremi spaziali che gli sparano dietro, e poi è tutta la vicissitudine appunto di Enea e della sua ciurma e della sua flottiglia, e quindi non lo segue passo passo, però è bellino perché appunto c'hanno queste armature che sembrano proprio greci, però poi dietro c'hanno il jetpack, poi quindi volano, c'hanno il mitraglione con
bello,
lo scudo. Fico, veramente carina, mi sento di consigliarvela.
Ok.
Allora, il pad dov'è? Eccolo qua. Poi invece rimaniamo sui fumetti e poi parlerò dei film. Rimaniamo sui fumetti, non possiamo non parlare. Il mondo asiatico a sé è pieno di mitologia, soprattutto asiatica, cioè gli Shinigami e gli spiriti. Però hanno fatto anche della roba legata alla mitologia greca.
Perché... E c'è qualcosa che non possiamo non citare.
Allora, il primo che assolutamente non possiamo non citare è Pollon.
Dai.
Pollon con Mina Guai, che è quello, cioè è lei, lei è figlia di...
Zeus. Sì.
E la polverina magica,
sì, che tutti conosciamo.
Che tutti conosciamo. Pollon, meraviglioso, molto leggero. Forse un tempo fa l'avevo rivisto e sono rimasto un po' stranito. Però comunque.
Sì, è una roba psichedelica, sì, secondo me. Veramente psichedelica. Fa lo stesso effetto, secondo me, di quando guardi Memole. Più o meno.
Sì.
Dici, oddio, ma sta roba. È una roba.
Sì, io quando la guardavo cosa pensavo? Non lo so.
Sì. Poi c'ha questi cavalli. Ogni tanto entrano dei personaggi tagliati. Non sai se è la versione italiana che l'hanno tagliata.
Come sappiamo,
mega censurata.
Dalla puntata in cui abbiamo parlato di Capitan Harlock, vi abbiamo raccontato che in Italia tendenzialmente gli anime venivano tagliuzzati per censurarli.
Credo che Pollon l'abbiano proprio devastato.
Sì,
anche perché davvero ogni tanto entra tipo Cupido a caso. Cioè, dici, ma che è sta roba? Ma che stanno a dire?
Pura follia,
sì.
Pollon carino, va bene, va citato. Bisogna per forza citare i Cavalieri dello Zodiaco, che anche loro si basano tutto sul mito greco, proprio greco, punto. Perché infatti all'inizio loro devono difendere Atena, e c'è il grande sacerdote che la vuole, uccidere, prendere il suo potere, e loro, i cavalieri dello zodiaco, e lottano contro i cavalieri del dorati, che sono proprio, no, le costellazioni principali. Ma poi dopo c'è la saga di Hades, quindi vanno contro Hades. C'è la saga di Poseidon, vanno a combattere contro, chiaramente Hades e Poseidon a loro volta hanno i loro cavalieri d'argento, di bronzo, di tutte le tipologie. I nostri eroi andranno a combattere. Ci sono anche un po' di eroine, però purtroppo vengono lasciate molto in... Però
ma perché è una roba da maschi?
È una roba da... Ma che roba da maschi? No, è una roba degli anni 90.
Sì, nel senso era targettizzata così.
Sì, forse era un po' targettizzata, quindi Cavalieri dello Zodiaco bisogna assolutamente citarli, perché proprio lo prendono in pieno. La fantascienza c'è perché c'è questo legame con lo spazio, le stelle, le costellazioni, il cosmo che è dentro di noi. Anzi, è dentro i guerrieri, e le guerriere hanno il cosmo, espandendo il proprio cosmo, espandendo la propria anima, si aumenta i propri poteri.
Secondo me lì c'erano dei riferimenti orientali che noi forse cogliamo fino a un certo punto.
Ma sì, però, ma penso sia molto legato proprio abbastanza, cioè alla fine le costellazioni, ne abbiamo parlato in apertura di...
Ah no, voglia.
Quindi
sì, sì.
Quello ci sta, no, nella narrazione un po' il protagonista è veramente Pegasus, detto fra noi amanti dei Cavalieri dello Zodiaco, Frignasus, perché sì. È sempre a frignare.
C'è sempre uno.
Esatto, uno che si ceca apposta.
Madonna
per,
mia.
Tragico, però bellissimo. Sto rileggendo ora.
Come ci insegna Zero Calcare.
Esatto, perché poi infatti ho riniziato i Cavalieri dello Zodiaco proprio grazie a Zero Calcare, che ha fatto la copertina del primo numero della nuova edizione dei Sanseian. Cioè
per farsi perdonare che l'aveva...
Esatto, e me la sono andata a comprare, sì. C'ho anche le spillette con la sua versione dei cosi, che lui li fa in una maniera
molto
belle, bellissima,
molto belle.
Viva Zero Calcare comunque. Purtroppo, e poi ultimo fumetto invece che si pone un po' nel mezzo è del grande purpurri moderno delle mitologie, Record of Ragnarok.
Ok, non lo conosco.
Lo trovate l'anime, lo trovate facilmente online in streaming, cioè lo potete scaricare facilmente, è facilissimo a trovare in italiano. Il plot è molto molto semplice. Gli dei, tutti induisti, asiatici, cioè quindi giapponesi, cinesi, tutti. E poi anche c'è Zeus e c'è Thor.
Hanno ripescato tutto.
L'idea è proprio quella, prendere tutti gli dei che a un certo punto dicono: bene umanità, basta, è finito il vostro tempo. Cioè, fate schifo, vi tritiamo tutti.
Lo dicono tutti,
però. Però noi siamo degli dèi, gli dèi sono rappresentati come spocchiosi, come giusto che sia. Però visto che siamo buoni, vi diciamo vai, facciamo un torneo di scontri uno contro uno. Voi mandate un vostro campione e noi mandiamo un nostro campione. Certo, i loro campioni sono dèi.
Esatto. Come sono umani.
Al che si mettono nel mezzo le valchirie, che storicamente sono semidei, e quindi hanno una parte legata agli umani.
E poi gli dispiace.
E gli dispiace, quindi si mettono loro a capo della squadra degli umani, e sono loro a scegliere quali saranno... Anzi, non è vero, scusate, è una sola valchiria che sceglie quali sono i vari personaggi, perché le altre valchirie invece hanno questo potere di trasformarsi in armi. E quindi questa valchiria, che ora mi sfugge il nome della valchiria che sceglie tutti, che è la capa valchiria, sceglie gli accoppiamenti fra i grandi eroi del passato e del futuro, no, del passato odierni, umani, e ci associa un'arma di una valchiria che si trasforma in arma, e che si trasforma in arma anche a seconda del personaggio. Gli eroi umani non sono per forza buoni. Cioè lei sceglie, deve vincere, sceglie. Quindi c'è tipo uno degli eroi che lottano per gli umani è Jack lo Squartatore.
Ah, grande.
Tra l'altro personaggio fichissimo, che tra l'altro vince,
certo.
E funziona che devono riuscire a vincere contro le eroi. Ora siamo, io non lo sto leggendo, sto guardando l'anime. Siamo in parità.
Ah.
Sono riusciti a vincere e appaiono.
Se la giocano, insomma.
Se la giocano.
Sembrava troppo impari, invece se la giocano.
E tra l'altro l'ultimo grande scuppone è, per esempio, Buddha.
No.
Buddha, che è un dio.
Certo.
In teoria, cioè poi no, è un umano che è poi diventato...
Beh, però...
Che lui sceglie invece di stare dalla parte degli umani.
Come?
Si entra dentro il ring dalla parte degli dèi, perché l'hanno scelto per combattere per gli dèi. Lui si gira e fa... ma che cazzo volete? Io lotto per gli umani.
No.
e Buddha lotta per gli umani.
No, lotta insieme a noi.
Fortissimo, fortissimo. Però al di là di questo è bellino perché ci sono veramente tutti gli dei. Cioè, per esempio, combatte Shiva.
Tutte mani, quello è un casino.
Esatto, fortissimo. Anche Shiva che combatte, non me lo ricordo. Che combatte. C'è anche Ercole. Che però viene costretto a combattere per gli umani. Infatti è lui che combatte.
Beh, perché anche Ercole è un semidio.
È
no?
un semidio. E no, non per gli umani, scusa. Viene costretto a combattere per gli
dei. Se lo so comprato loro nel calciomercato.
Sì. Esatto. E però lui non è molto contento. Però gli capita. Tocca. Esatto. Poi c'è il grande combattimento di Thor. Contro però questo famosissimo combattente cinese che io non conoscevo. Però contro lui sì. Poi c'è Poseidone che combatte contro questo samurai. E questo samurai che decapita Poseidone. Comunque molto divertente, molto giapponese chiaramente. Per cui c'è Minerva per esempio, che è rappresentata come questa donna enorme bionda con due poppe enormi e due uomini statua che stanno lì solo per tenergliene.
Ah, cioè, su. Ma che comodo comunque.
Però vabbè, sono giapponesi.
Vabbè,
però sì. Di per sé qui c'è un po', appunto, è tutto ambientato nello spazio, in questo mondo alternativo, in questo vabbè, insomma, ci sta. Se vi ha incuriosito questa storia, potete andarvela a trovare molto molto facilmente.
Record of Ragnarok.
Record of Ragnarok. Parliamo invece un po' di merda pop. Percy Jackson.
Dai, fatto, vedrai se si parla di mitologia. Tra l'altro c'è pure la Medusa,
c'è tutto, lui figlio di Poseidone che viene, se non sbaglio nel primo, viene accusato di aver rubato il fulmine di Zeus o è dopo, non mi ricordo.
Sì, viene accusato ma ingiustamente ovviamente, esatto. Non c'entra niente.
Vabbè, storia del classico ragazzotto che non sa di essere un semidio e che poi si ritroverà a combattere contro gli dei veri e i loro scagnozzi. Sì.
Che comunque sa molto di Harry Potter, se possiamo
ma
dire.
Certo, ma certo, il plot di queste serie per ragazzi sono sempre molto simili. Però, insomma, io non sono un fan, però...
No, però diciamo, boh, dai, se vuoi spengere il cervello va bene. Anche la serie, hanno fatto la serie di recente. Io confesso, in un momento di noia mortale, ho visto un paio di puntate. Com'è? Di più, non ce l'ho fatta. Magari, cioè, anche lì, una roba teenager, però, boh, dai... Cioè, i suoi lati come godibili, diciamo.
Parliamo invece di qualcosa di nettamente più bello e di valore, che è Il Labirinto del Fauno. Capolavoro assoluto per quanto mi riguarda.
Paurissima, a me mi fa paura. Sì, ho molta paura.
Sì, molta paura, però bellissimo. Per chi non l'avesse visto, lo guardi assolutamente. E è la storia di questa ragazzina che per evadere dalla situazione in cui è, in qualche modo, poi c'è di più e c'è di meno, insomma non so, la spiego così, riesce ad accedere grazie all'aiuto di alcuni... Che cosa sono questi esseri e l'aiutano? Fatine, folletti,
sì,
non lo so.
Sì.
Riesce ad accedere magici. Appunto a questo labirinto del fauno, preso proprio dalla mitologia greca, mixata un po' con la mitologia celtica forse. È molto bello perché in realtà c'è questo mondo parallelo legato al labirinto del fauno. Fauno, personaggio cattivo, no?
Sì.
Cattivo, poi non è cattivo, è che se gli tocchi le sue cose si arrabbia, ci sta. Sì.
Come gli orsi, abbiamo detto l'altra volta, che impalano,
esatto. E in realtà però tutto questo è tutto un qualche modo legato al subconscio di questa ragazza. Quindi non si capirà mai se veramente esiste questo mondo fantastico o se è tutto all'interno di questa ragazza che si sta vivendo la dittatura franchista in Francia e fa parte, insomma, la sua famiglia fa parte della resistenza e viene trucidata male dai franchisti bastardi. Non ci sono altri termini per raccontare, per parlare dei fascisti, perché quello erano. E quindi in realtà poi c'è tutta una parte storica molto bella, tutta una parte sentimentale, insomma, dei sentimenti molto figa, però è legata proprio a questo labirinto del fauno, che probabilmente è anche un po' il labirinto che abbiamo ognuno di noi ha dentro di sé.
Durante i traumi o durante, sì, periodi bui, diciamo. Molto bello, che tra l'altro è la versione cupa di un po' anche volendo di, delle cronache di Narnia, cioè ci sono un po' queste cose, di, appunto il rifugio nell'armadio dove tu a un certo punto esci, ma in realtà poi questa cosa si può trovare.
No, mi
tantissimo.
Ha ricordato anche molto un ponte per Terabithia,
l'avevi anche, visto, sì. Anche, certo.
Molto sì. Bello anche quello, sì. Anche lì in realtà la questione è ragazzi. Ragazzini, ragazzine che scappano da traumi veramente belli pesi e che in qualche modo devono usare l'immaginazione, certo, per scappare. Questa immaginazione, però l'immaginazione è talmente potente, per quello vi diciamo sognate, leggete, perché è talmente potente che poi può creare dei mondi fisici. E in questi film vengono messi su pellicola.
Esatto. E poi dicevamo che non ci vogliamo fermare al mondo greco, anche se effettivamente, come abbiamo detto più volte, ci ha influenzato e ci influenza moltissimo e c'ha insomma una bella parte di miti, di simboli, di storie che ritroviamo nel mondo di tutti i giorni, nonostante magari non ce ne rendiamo spesso neanche conto. E tra l'altro una cosa non abbiamo citato che potremmo citare è anche il mito di Orfeo e Euridice, questa cosa della calata negli inferi quindi di un po' questo mito di Orfeo che va a ritrovare l'amata negli inferi, fa tutto questo viaggio per riportarla nel mondo dei vivi, anche questo lo potremmo ritrovare milioni di volte.
Vero.
Insomma nella fantascienza, nel fantasy eccetera.
Verissimo.
Però per non fermarci al mondo greco, anche perché siamo abbastanza in chiusura e quindi tiriamo un po' le fila, c'è anche tutta l'altra mitologia, quella non solo greca, quindi per esempio quella egizia.
Quella egizia ha permeato, dicevamo, molto gli anni 90, ma in parte appunto Alien, che abbiamo citato in apertura, in realtà è molto legato un po' a quella zeca, diciamo,
è
perché
vero.
Le ziggurat comunque appaiono in continuazione nel mondo di Alien, ma anche a quella egizia e poi anche a ci hanno fatto il film Prometheus, quindi Prometeo sicuramente.
Geroglifici, sì, sì, sì.
Esatto. Chiaramente però quando parliamo di fantascienza legata alla mitologia egizia, a me viene prima di tutto in mente Stargate.
Madonna, che io non ce l'ho. Penso di averlo rimosso, sai?
Sì.
Sì, certo che l'ho visto, ma l'ho rimosso proprio.
Vabbè, Stargate, il plot è molto semplice. Cioè gli antichi egizi, perché poi hanno creato, che poi in realtà erano alieni, come molti credono.
Certo.
Hanno anche gli antichi sumeri, erano alieni per molti.
Ah, anche i sumeri?
Sì, vabbè, lì c'è.
A me i sumeri mi stanno molto simpatici, però devo dire, non so perché.
I sumeri sono molto simpatici, erano belli sanguinari anche loro, ma
non lo so, io alle elementari arrivavo ai sumeri e dicevo, ma questi sono simpatici.
I cuneiformi.
Non lo so perché, vabbè.
Ci sta. Stargate, vabbè, per chi non lo sa, appunto, questi alieni egizi hanno creato questi portali che ti permettono di andare in altri pianeti direttamente, quasi dei teletrasporti, diciamo, o comunque arrivare in altri mondi. L'umanità scopre uno di questi portali, comincia ad usarlo e loro si incazzano. Però molto figo, perché hanno astronavi a forma di piramidi, i soldati hanno questi elmi tecnologici che sono a forma di cane come Anubi o a forma di uccello come Horus, eccetera, eccetera. Quindi molto figo. Tra l'altro qui non l'ho segnato, ma è venuto in mente ora che legato alla mitologia egizia in realtà in parte c'è anche il quinto elemento.
Ah, è vero.
Perché parte proprio da lì.
L'abbiamo fatto a non ricordarcelo, certo.
Anche lì c'è questo. Poi in realtà c'è l'idea. E anche lì un po' l'egizio, cioè quel mondo, non l'egizio, quello greco, il pianeta che vuole distruggere la Terra, ricorda secondo me un po' tipo Cronos.
Sì. Sì, 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 sì.
Un dio ancestrale che a un certo punto spazza via tutto.
Sì, 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 ma anche questa roba ricorre spesso, dai, nella...
Esatto.
Sì, sì. Poi ce lo auguriamo.
Sì, sì, sì. Però parliamo di qualcosa invece di cioè, bello, Stargate, bellissimo, serie, divertente. Sai, quelle... erano gli anni 90 dove c'erano quelle serie che comunque erano anche oggi reggono in qualche modo.
Ma sì.
Cioè tipo Xena, tipo quelle serie lì che fiche.
Fatte bene. Sì.
Fatte bene con un sacco di gente, con un sacco di costumi, quindi fico. Quindi serie bellina, film molto bello e poi c'è tutto un mondo creato da Stargate, insomma, legato a quello lì. Però parliamo di qualcosa invece di ben più serio. Parliamo di Yankee Bilal.
Enki Bilal, che in effetti è incredibile che non ve ne abbiamo mai parlato finora. Disegnatore, fumettista, nato a Belgrado, però poi trasferitosi in Francia, che penso viva da mezza vita, se non di più, in Francia. E che ha scritto varie graphic novel, tra cui alcune che sono, una si chiama Immortal Ad Vitam, l'altra La Fiera degli Immortali, che in francese La Foire aux Immortels, che sono tutte ambientate in questo mondo. Tra l'altro l'editore francese si chiama Les Humanoides Associés.
Vero, 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 vero.
Molto buffo, mi ha sempre fatto ridere questa cosa. Sono ambientate in questo mondo del futuro, anche se in realtà era il 2023, quindi ormai si può dire,
vero,
nel passato. Ma
divertentissima,
vabbè,
sta cosa.
In realtà, vabbè, lui se lo immaginava così. Che era questo ambientato a Parigi, in questo agglomerato autonomo di fatto, però retto da un regime fascista. Dove ci sono queste elezioni finte, pilotate, insomma un regime fascista né più né meno. A un certo punto in questo mondo compare nei cieli questa nave spaziale fatta a piramide.
Sì, sì.
Gli occupanti di questa nave sono delle divinità egizie. Qui si torna al fatto che gli egiziani non erano gli alieni, qui anche in Kibilal conferma. E quindi niente, i visitatori entrano in contatto con il governo fascista e chiede carburante, insomma inizia una trattativa. E il problema è che questo mondo è in crisi energetica a manetta, le risorse naturali sono ormai depredate dagli esseri umani, c'è un mondo al collasso di base, collasso energetico, collasso climatico. Stiamo parlando di un fumetto che la prima edizione è del 1980, quindi non è che proprio fosse un tema così scottante nell'80, quindi insomma anche Bilal è stato bravo nel cogliere questi aspetti. Quindi in questo mondo così il governo di Parigi dice no, noi col cazzo vi diamo il carburante, ce lo teniamo per noi. Non è vero, cede trattando, ma perché vuole una contropartita enorme e quindi chiede l'immortalità, perché sono dei quelli, esatto, gli possono dare l'immortalità. E gli dèi si incazzano, dicono sì, vabbè, allora tiratela un po' di meno. E lì parte insomma tutta la storia, non ve la svegliamo, però poi si capisce che c'è anche in tutto questo, ovviamente come ogni dittatura che si rispetta ci sono dei rivoluzionari, dei ribelli che sotto maniera sotterranea stanno cercando di ribellarsi al regime. E per esempio tra questi c'è Alcide Nicopol, che è un prigioniero condannato 30 anni prima a libernazione per diserzione. E da lì si scopre un legame che ora non vi diremo con Horus, cioè questo Nicopol, questo galeotto di fatto carcerato,
suo malgrado
si ritrova legato a questa divinità Horus che ha la testa di Aquila, che però non è niente affatto simpatico, cioè un dio, come l'abbiamo detto in tutta la puntata. Comunque gli dei sono tendenzialmente spocchiosi, pieni di potere, quindi fastidiosissimi, e quindi in realtà non è un rapporto. Da un lato Nicopol gli deve la vita per ragioni che ora non vi so dire, ma dall'altro lato questo legame non lo lusinga per niente.
No, anche perché è un legame da schiavo quasi, cioè nel senso, e poi gli dei sono egocentrici per natura, cioè non pensano a quello che è sotto di loro, quello che provano, per cui lui gliene succede di tutti i colori, ma anche roba grave, nel senso, no, sì è vero, riesce poi a sopravvivere, ma a che prezzo?
Sì, perché fondamentalmente Horus possiede il corpo di Nicopol, esatto, e quindi da un lato gli dona delle capacità extra umane, per cui lui è fortissimo, bla bla bla. Dall'altro lato però lo costringe a fare un sacco di cose che lui non vorrebbe fare con il suo corpo, quindi insomma è tutta una dinamica...
Sì, o roba da Dio che non capisce come funziona la società umana, dice no, non si fa così, non si fa! E gli esatto, fa fare della roba...
Terribile. Sì, e quindi tutto ciò insomma è molto divertente e graficamente è bellissimo.
È ineccepibile.
È bellissimo, sì, acquarellato, meraviglioso.
Sì.
E questo era, sì, in tutto questo mondo era...
Anche il film godibile.
È vero, anche il film è carino, sì. sì.
Comunque mantiene l'acquerello proprio mantiene.
Sì, sì, c'ha questi toni proprio sì, pieni d'acqua, molto bello.
Sì, sì. E concludiamo invece con l'altra, invece forse più moderna, moda più moderna della mitologia norrena, che la fa un po' da padrona ultimamente. E quindi Thor, Zeus, eccetera, eccetera.
Sì, Thor ovviamente, beh, è stato
che
fatto...
Che Zeus? Sì, Odino volevo
sì,
dire.
Sì, scusa. Thor è stato fatto, insomma, lo sapete, ma cos'era? Non so manco più, era la DC Comics o... che era? Boh.
Thor Marvel.
Marvel,
eh? Non, dubbio, non so, ricordo.
Sì, forse Marvel. Insomma, Thor è inutile che ve la parliamo, perché direi che c'è, lo sapete abbondantemente.
Sì, sì, è Marvel. Thor, allora, Thor è proprio quello. C'è un mondo di alieni,
sì,
che
dai,
sono loro, sono gli dei dell'Olimpo, punto.
È successo così.
Da lì ci hanno fatto anche la serie, non solo Thor, tutti i film, ma hanno fatto anche la serie con coso, con Loki, che
sì,
è il fratello di,
esatto,
di Zeus. Tra l'altro
no, di Zeus, di Thor,
ridaglie. Che è il fratello di Thor, figlio anche lui di Odino. Però è il dio degli inganni e bla bla bla. Insomma, l'attore che fa Loki,
vabbè, è un furbetto.
È un furbetto comunque, ma tutto sommato è molto bravo. Quindi godibile, però sono queste produzioni Marvel che a me mi hanno veramente stancato.
Anch'io infatti non l'ho vista, cioè io proprio non ce la fa.
Questi sono film che io ora ho smesso proprio di guardarli, ma li guardi una volta. Basta.
Sì. Nonostante sono una grande fan dei supereroi, lo confesso, però
no,
Dupal.
No, Dupal, giusto, i Guardiani della Galassia.
Sì,
mi piace,
sì, vero, vero, vero.
Mi diverte molto di più.
Vero.
Il resto invece lo trovo molto palloso, però insomma Thor qui è chiaramente si vede. Volevo aggiungere qualcos'altro.
Wonder Woman io non mi ricordo più.
Wonder Woman anche lei, le Valchirie.
Anche lei è una Valchiria?
È lei una Valchiria, cioè appartiene al mondo.
Ah.
Le Valchirie, quindi le Amazzoni, e quindi questo mix di
per
donne.
C'ha lo scudo, tutte queste robe, un po' da Amazzone.
Sì, poi c'ha la frusta della verità.
Ci c'ha braccialetti,
esatto.
Ti ricordi paghi, perché penso aver visto Wonder Woman quando avevo fatto 3 anni, 4 anni.
Sì, ora è tornata in auge perché l'hanno rifatta ultimamente.
Sì, sì, però.
Vabbè, poi lì nel mondo della Marvel potremmo citarvi tanto. Ci hanno fatto proprio un film solo su come si chiamavano? Solo sugli dèi, che ora mi viene in titolo.
Non me lo ricordo.
Però chi se ne frega. Allora, ho levato il pad. Perché nel mentre mi è venuta in mente un'altra cosa che non abbiamo segnato, ma ora mi è sfuggita parlando.
Ma tante sono le cose che ti saranno sfuggite. Una cosa di cui... No, ti è venuta in mente?
Mi è venuta in mente.
Ha fatto lo sguardo
la
come...
La serie videoludica infinita della Ubisoft, cioè Assassin's Creed.
Ah, sì.
È una serie che fondamentalmente... l'eterna lotta fra templari e assassini. Poi in realtà è molto più complicata la questione, sì, complessa. In ogni capitolo del gioco, fondamentalmente attraverso l'Animus, che è questo oggetto tecnologico da cui tu, se hai i geni giusti, cioè insomma riesci a entrare dentro l'Animus, entri dentro i ricordi e vivi i ricordi dei tuoi avi. Quindi se il tuo avo è stato il capo vichingo tutti vivi da capo vichingo. E quindi è molto figo, perché per esempio nel capitolo, appunto, qui mi leggo, nel capitolo Valhalla, che è lo scorso capitolo, un capitolo, insomma, tu interpreti questo Ivor, tra l'altro prima volta, sì, il Valhalla in cui puoi scegliere. No, perché il capitolo prima invece era Odissei, che è proprio invece mitologia greca pura. Figo, trovi tutte le armature dei vari dei, eccetera. Da quello lì puoi scegliere se fare un personaggio maschile o femminile, e cambia la storia a seconda di quello che fai, perché cambia il punto di vista.
Ah.
Molto bello, molto bella. E tra l'altro ci sono dei punti in cui è più consigliabile essere uno o l'altro, e durante il gioco puoi cambiare. Puoi cambiare genere.
Oh, fluido.
Fico. Bravi, sì, molto fluido, bravi, bello, belli tutti e due per quanto mi riguarda. E lì, chiaramente, in Valhalla, però, incontri gli dèi, incontri Odino, vai proprio, a un certo punto vai proprio nel loro mondo, grazie ai funghi della sciamana della cosa.
E Pollon ritorna
lì. Però, insomma, come Ubisoft fa largo uso della mitologia soprattutto greco-romana, ma anche norrena.
E chiudiamo con un accenno, secondo me, soltanto ad American Gods, perché non la potevamo non citare qui, ma secondo me si merita una puntata a parte, perché è un universo infinito molto interessante che, dirvelo in tre parole, sarebbe difficile. Ma American Gods è un... torniamo su Neil Gaiman, è un romanzo di Neil Gaiman, da cui è stata tratta anche una serie, anch'essa secondo me ben fatta, ma il libro è molto più bello, insomma molto anche ovviamente più lungo, più complesso, più articolato, c'ha molti più personaggi. Però American Gods racconta di questo Shadow, il protagonista, che viene ingaggiato a un certo punto, è un ex carcerato in qualche maniera, ingaggiato da questo signor Wednesday come guardia del corpo, e a un certo punto Shadow scopre che dietro questo signor Wednesday si cela il dio nordico Odino, che vuole riunire tutti gli antichi dei per una grande guerra contro le nuove divinità che vogliono prendere il loro posto nelle coscienze umane. E questa, secondo me, intuizione veramente fighissima di Neil Gaiman, dove ci sono queste vecchie divinità che sono tutti gli dei, non solo quelli classici di cui abbiamo parlato anche oggi, ma anche quelli da noi occidentali più ignorati, che sono magari alcune divinità africane, alcuni spiriti.
Brava, sì.
E ci sono tutte queste qui che sono le divinità antiche in qualche maniera, che esistono da millenni, da quando esiste l'uomo, forse anche prima, e che si scontrano con queste nuove divinità, che sono questi nuovi idoli, che in qualche maniera è molto divertente, perché Neil Gaiman ti lascia un po' col dubbio se sono gli esseri umani che hanno creato gli dèi o se gli dèi hanno creato gli esseri umani.
Si te lo lascia proprio, perché
rimane.
Gli dèi, se non hanno abbastanza fedeli, perdono potere,
e quindi è tutto un gioco di potere fondamentalmente. E gli dèi cioè se gli esseri umani non credono in quegli dèi, gli dèi non esistono di fatto, quindi gli esseri umani hanno il potere di creare e distruggere gli dèi, questa è la verità. E si scontrano, insomma, gli antichi dei con i nuovi dei, e sono degli dei delle religioni completamente diverse, quindi c'è per esempio gli dei della tecnica, c'è questo ragazzo, come si può definire?
Come viene definito? Tecnologia, lui?
Sì, forse mi sa che è proprio la tecnologia, incarna sicuramente la tecnologia, poi non mi ricordo il nome com'è, comunque questo ragazzo che palesemente incarna un po' tutte le aspirazioni e le aspettative che noi riponiamo sulla tecnologia, il potere anche che ha la tecnologia, quindi è stronzissimo, è un dio senza scrupoli, fondamentalmente
un giovane dio,
giovane, insopportabile, spocchiosissimo. E poi c'è il capitalismo, c'è ora non mi ricordo come viene chiamato, ma di fondo è il capitalismo, sì, si capisce molto bene, anche quello è un dio, è una religione, e insomma c'è questo scontro. Tra l'altro leggevo anche che i ragazzi di Anansi, che non ho mai letto, Anansi Boys è un altro romanzo sempre di Neil Gaiman, anche quello è ambientato nello stesso universo di American Gods, non è legato alla storia direttamente, ma è ambientato nello stesso universo di fatto. Quindi sono entrambi due romanzi che vi consigliamo tantissimo. Magari appunto li andremo a indagare più là, con più calma. Perché
tra l'altro Anansi, tu dicevi, no? Non solo dei occidentali o altro, Anansi è proprio Centro Africa.
Vedi.
Che era, ora lo apro un attimo, però a memoria mi sembra fosse un grande ragno.
E non ricordo io sto fatto, no, però sì. Ma tra l'altro veramente c'ha Neil Gaiman, secondo me in American Gods ha dato forse il meglio di sé nell'immaginare, dare proprio fondo al vaso, cioè, della sua immaginazione.
Anche lei, anche la donna, che idea era?
Lei è una
della madre terra.
Sì, è una donna ancestrale, anche lì è una divinità ancestrale africana, non mi ricordo più, palesemente società matriarcali, ma non ricordo come la definisce lui, però insomma molto, sì, molto interessante.
Il dio ragno, confermo.
Dio ragno, vedi? Sì. E quindi, niente, questo era un po' un assaggio di American Gods che non potevamo non citare parlando di mitologia greca e non solo la greca, abbiamo visto, qui c'è un po' di tutto, va detto.
Sì, anche qui la volontà è quella. dei come religioni che sfruttano gli uomini, sfruttano la, la loro devozione, dandogli in cambio tutto sommato il giusto o comunque qualcosa che loro non capiscono, dando la colpa a loro per ogni questione. E tutti gli dèi sono sullo stesso piano, perché tutte le religioni sono sullo stesso piano, cioè il controllo tendenzialmente, a meno che non siano religioni veramente veramente molto appunto magari l'importante è che non ci sia una canonizzazione, che non ci sia una liturgia. Allora se si esce da quelle trappole lì, insomma, magari invece lo spiritualismo personale è una roba importante, quindi va coltivato assolutamente. La religione tendenzialmente nella storia è stata usata invece come un metodo di controllo, e nella fantascienza questa cosa chiaramente, giustamente, torna in continuazione.
È certo. E quindi direi che con questa carrellata ampia che vi abbiamo fatto chiudiamola la puntata di oggi, dedicata appunto alla mitologia dentro la fantascienza, che si infiltra nella fantascienza.
Esatto.
E vi diamo appuntamento come al solito tra due lunedì, quindi a fine ottobre, a questo punto il 28 ottobre.
Sì, confermo. Se nel mentre voleste scriverci qualcosa, magari che ci siamo scordati proprio per questa puntata, che poteva essere una puntata ancora più fiume, scriveteci a postawombat@insiberia.net. Quello funziona.
Anche il pad, infatti, ci hanno fatto notare appunto che un po' di tempo che i podcast, qualche giorno che non si riescono ad ascoltare, ma ve l'abbiamo spiegato a inizio puntata, e come mai, ahimè. E quindi sì. Il sito funziona ancora e la diretta la potete ascoltare da lì, almeno quella, e poi speriamo a breve di risolvere anche con Archive, quindi possiate ascoltare i podcast.
Evviva! Non molliamo e continuiamo, e anche voi non mollate, rimanete qui sintonizzati su Radio Wombat per ascoltare tutto il vasto palinsesto offerto.
A presto e buona serata. Wombat. Buonanotte, ciao.